credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro appuntamento odierno presentando un volume dal titolo Uscite, popolo mio, da Babilonia. Il Vangelo dell'Apocalisse, resistenza e gioia. È un libro edito dalle edizioni Messaggero Padova e ne è autore Don Fabio Bartoli, che è assistente ecclesiastico della comunità Maria del Rinnovamento Carismatico. Don Fabio Bartoli è con noi in studio, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, un volume dedicato all'Apocalisse. Intanto l'Apocalisse è un testo che molti credono di conoscere, nel senso che è un titolo che molti riconoscono ovviamente, ma che ovviamente si conosce poco nel suo contenuto e che spesso viene considerato un libro che probabilmente racconta di imminenti
catastrofi.
Sì, mentre invece questo suo volume in realtà ci racconta una storia completamente differente, cioè ci dice intanto che si tratta di un libro estremamente attuale che ci riguarda profondamente
molto
e che poi è un annuncio di gioia infinita.
Sì, allora diciamo subito che in realtà non è stato sempre letto in questo modo il libro dell'Apocalisse come un annuncio di catastrofi. Questa è anzi piuttosto una lettura relativamente moderna che comincia dopo la Riforma. Prima, giustamente, correttamente, il libro dell'Apocalisse veniva invece interpretato per quello che è, cioè per la grande promessa fatta alla Chiesa sul futuro dell'umanità, sul futuro dell'uomo. Basta guardare l'iconografia per rendersene conto. Le immagini dell'Apocalisse, quelle più terroristiche, diciamo così, sono tutte moderne. Invece le immagini medievali e ancora più indietro le immagini antiche attingono a una simbologia differente. È talmente ricco il libro dell'Apocalisse in se stesso che ha molte chiavi di lettura diverse. Quella che io ho dato al mio libro è, secondo me, ovviamente, quella che interpreta meglio l'idea di Giovanni. Uscite, popolo mio, da Babilonia. Dunque noi siamo a Babilonia. Questa è l'intuizione di Giovanni per me. Dove Babilonia naturalmente è il simbolo dell'esilio, è il simbolo della prigionia, è il simbolo di una città, di uno stato che vuole costruirsi senza Dio e contro Dio. Allora Giovanni scrive questo libro perché vuole trovare una via di uscita da Babilonia. In questo secondo me sta l'attualità di questo testo, perché effettivamente anche noi ci troviamo in una situazione che a me sembra molto simile, cioè con un mondo tutto intorno a noi che si percepisce come senza Dio e spesso e volentieri contro Dio. Allora noi abbiamo l'esigenza di uscire da tutto questo, perché abbiamo bisogno di liberarci di tutto questo. Ed è una liberazione che deve innanzitutto partire da dentro. Siamo noi che dobbiamo essere tirati fuori da Babilonia, perché Babilonia è insidiosa, è una realtà nascosta che non è così esplicita e così evidente. Questo nemmeno al tempo di Giovanni. Al tempo di Giovanni non c'erano persecuzioni manifeste e violente contro i cristiani. Ci sono stati prima e ci sono state dopo, ma non durante quell'arco di anni in cui si presume che sia stato scritto il libro dell'Apocalisse. Quindi Giovanni emette qualcosa di diverso. Lui non esorta i cristiani a resistere a una persecuzione fisica. Lui esorta i cristiani piuttosto a resistere a quella che è la pressione culturale dell'impero e a quindi a essere fieri della loro diversità e della loro alterità rispetto al mondo che è intorno.
Lei parla della necessità di decifrare un codice per entrare nella lettura dell'Apocalisse. In che modo si può fare?
In realtà io credo che un grosso limite nella lettura dell'Apocalisse, una cosa che genera una grande difficoltà, è la pretesa razionalistica di leggerla come se fosse un'allegoria, cioè come se ad ogni immagine corrispondesse in maniera univoca uno ed un solo significato. Non è così che va letta, come non è così che si legge la poesia, come non è così che si legge nessun testo, diciamo così, di alto livello letterario. La forza dei simboli è proprio quella di evocare tutta una panoplia di significati che non sono alternativi tra loro, ma in qualche maniera collaborano a costruire nella nostra mente un senso e un concetto. Quindi ci possono essere anche diversi sensi che non sono necessariamente alternativi. Faccio un esempio. Scott Ann ha scritto uno straordinario libro sull'Apocalisse che è stato di recente pubblicato in Italia, anche se lui l'ha scritto 20 anni fa negli Stati Uniti, un libro che si chiama Alla cena dell'agnello, che è una lettura dell'Apocalisse tutta in chiave liturgica. Straordinario, bellissimo. Io faccio una lettura che è completamente diversa, ma non è alternativa a quella di Scott Ann. Cioè, in realtà, dentro il testo ci sono tutte e due le cose. Perché c'è una tale ricchezza che non si può esaurire in una sola lettura, per così dire. Decodificare il codice significa proprio questo, cioè significa proprio comprendere l'intenzione con cui è stato scritto il libro, cioè che non è, diciamo così, una guida per noi a 2000 anni di distanza, come se ci fosse stato mandato un messaggio cifrato, ma è piuttosto l'intenzione di parlare alle comunità cristiane di quel tempo, di dare un messaggio che fosse sensato, vero, forte per loro.
E Giovanni scrive a 7 chiese diverse. Sì. Che differenza c'è tra ciascuna di queste chiese? Quali sono gli elementi in comune che hanno?
Oh mamma mia, quanto tempo abbiamo?
diciamo
subito, 7 chiese perché il numero 7 è un numero che ha un valore sicuramente simbolico. Sono 7 perché il 7 è il numero che indica la pienezza, quindi scrivere a 7 chiese significa scrivere in un certo modo a tutte le chiese. Però al tempo stesso queste 7 chiese sono anche 7 comunità precise, particolari. Forse sono le 7 comunità, le chiese che dipendevano da Efeso, dove Giovanni risiede, e quindi presumibilmente sono quelle di cui lui si sente in qualche maniera responsabile. Comunque certamente vengono anche presentate come tipi di chiese. Per cui è interessante, leggendo le lettere alle 7 chiese, è proprio interessante vedere come in effetti presentano una tipologia abbastanza variegata di situazioni di chiesa in cui anche la nostra chiesa si trova. La nostra chiesa attuale non è in una situazione molto diversa da come può essere per esempio la chiesa di Laodicea, che era una chiesa, come Giovanni dice, arricchita e quindi appesantita e inaridita dalla sua stessa ricchezza, oppure dalla chiesa di Efeso, che invece era tutta preoccupata dell'esattezza dottrinale ed aveva però dimenticato la carità. Questi sono rischi che anche noi corriamo. E allora è ovvio che quello che Giovanni dice alle 7 chiese è attuale anche per noi.
Sigilli, no? C'è un capitolo che è dedicato esattamente ai 7 sigilli.
Sette sigilli, sì.
Che sono anche uno degli aspetti così più noti dell'Apocalisse. Cosa rappresentano?
I 7 sigilli chiudono un rotolo che è scritto su 2 lati, cioè in recto e in verso, il che significa che per essere letto, che non può essere letto con uno sguardo solo, deve essere letto con 2 sguardi, diciamo così. Cosa rappresenta questo rotolo? Questo rotolo rappresenta il giudizio di Dio sulla storia dell'uomo, quindi in qualche maniera il perché di tutto, il perché dell'universo, il perché della storia umana, il perché della nostra chiamata, ciò che siamo, tutto. Ed è interessante che sia scritto appunto sui 2 lati, proprio perché quello che viene da Dio può essere compreso soltanto con uno sguardo che sia così globale. 7 sigilli significa che questo rotolo, questo giudizio di Dio sulla storia, è misterioso. È chiuso, non può essere letto. Per prima di poterlo leggere è necessario che siano aperti questi 7 sigilli che potremmo chiamare i 7 misteri della storia. Sempre questo numero 7 che torna naturalmente, certo, per indicare una completezza, una pienezza. I 7 misteri della storia che ci impediscono di comprendere il disegno di Dio, ci impediscono di comprendere il suo giudizio e il suo significato. Così, ad esempio, uno di questi è il quinto, è il mistero del sangue innocente, oppure il sesto, il mistero della sofferenza dei cristiani, cioè il mistero del martirio cristiano. È chiaro che sono domande che ogni uomo si fa, anche a prescindere dal fatto di aver letto il libro dell'Apocalisse. Però il libro dell'Apocalisse dà delle risposte. Cioè dice, guarda, tu non capisci la tua storia, però anche se tu non capisci, tu puoi avere la certezza che si sta sviluppando il disegno di Dio, questa storia sta procedendo secondo quello che è il piano che Dio ha immaginato, ha progettato.
Veniamo all'immagine della donna vestita di sole.
È un'immagine straordinaria. In poche righe si può quasi dire che Giovanni fa un compendio di tutta la teologia femminile che c'è nella Bibbia. È contemporaneamente Eva, è la Chiesa, è anche Maria, è tutte le donne del mondo, perché porta in se stessa il mistero della maternità, porta in se stessa quello che Giovanni Paolo II chiamava nella Mulieris Dignitatem il genio femminile, cioè la capacità di generare l'umano. E poi al tempo stesso appunto è Maria, cioè è la madre del Messia, quindi è la donna che genera il figlio, che lo fa entrare nella storia. Ed è la Chiesa che è minacciata, è la Chiesa che deve fuggire dal drago, rifugiarsi nel deserto, è la Chiesa a cui vengono date le ali di aquila, cioè lo sguardo profetico, la capacità di guardare la storia, di comprenderla dall'alto e quindi di sfuggire appunto all'insidia del maligno.
Però questa fuga dall'insidia è possibile, è reale.
Sì,
lei
certo.
Definisce nell'introduzione l'Apocalisse come un libro di resistenza cristiana.
Sì, mi piace molto questa parola. La parola in greco è hypomone, che normalmente nella versione della CEI della Bibbia viene tradotta con perseveranza. Preferisco tradurla con resistenza, che è ugualmente una traduzione possibile in greco, perché l'idea della resistenza più della perseveranza ci richiama alla mente il combattimento. E allora, in fondo, è come se noi fossimo invasi. Questa è un'immagine che usano anche i padri della Chiesa, per esempio, tra gli altri Nicola Cabasilas, è come se noi fossimo invasi da un tiranno e dovessimo perciò fare una guerriglia di resistenza contro questa invasione. Però è una resistenza che, d'altra parte, non è da fare con rabbia, non è da fare, perché è una resistenza da fare nella gioia. Il Vangelo dell'Apocalisse, infatti, il sottotitolo, due punti, resistenza e gioia. E avrei forse voluto mettere, se non fosse stato grammaticalmente impossibile, resistenza e gioia, cioè, perché la gioia cristiana consiste precisamente in questa resistenza, cioè in questa capacità di sfuggire all'inganno dell'impero e invece scoprire la realtà, la verità.
L'ultimo capitolo del suo volume ha per titolo Le nozze dell'agnello, e questa immagine nuziale, e come dire, nel libro assume poi un'importanza molto particolare e molto attuale, molto moderna.
Tutto il libro dell'Apocalisse conduce lì. Tutto il libro dell'Apocalisse ci porta a questa idea, perché poi alla fine dei conti tutto l'armamentario che precede di lotte, di combattimenti, di giudizio, eccetera, eccetera, serve soltanto ad una cosa, serve a preparare la sposa dell'agnello perché finalmente sia pronta per potersi incontrare con il suo sposo. Quello che è bellissimo è che, ed è assolutamente unico nell'Apocalisse rispetto a tutti gli altri libri della Bibbia, è che Giovanni dedica una grande attenzione non soltanto allo sposo, ma alla sposa. Quando si trova il tema nuziale nella Bibbia, generalmente la sposa viene menzionata unicamente perché viene detto che è quella che viene scelta dallo sposo e sposata dallo sposo, però ha una posizione passiva, sostanzialmente. La sposa dell'Apocalisse no. La sposa dell'Apocalisse tesse la sua stessa veste, si prepara per poter celebrare queste nozze, accompagna il suo sposo nel corteo nuziale, con i giusti, eccetera, eccetera. Non combatte a fianco a lui perché solo un agnello combatte, però è sempre presente in tutti i momenti del combattimento. Dunque è una sposa attiva, non si parla soltanto dell'amore dello sposo per la sposa, ma si parla anche dell'amore della sposa per lo sposo. Tant'è vero che poi il libro si conclude con questo grido d'amore bellissimo della sposa. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni. si sente questo vieni, no? Tutta questa nostalgia di desiderio, a cui infatti poi lo sposo risponde: ecco, vengo presto. Quanto presto è presto? Presto è ora. Presto è ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, come giustamente dice ancora, lo cito di nuovo, Scott Ann. Presto è ora. Presto è ogni volta che noi incontriamo lo sposo nella preghiera, nell'amore, nella comunione che si stabilisce tra noi. In realtà le nozze non sono un evento futuro. Le nozze sono davanti a noi, ora. Sono la possibilità che ci è offerta adesso. Ed è per questo che l'Apocalisse è un Vangelo di gioia, cioè l'annuncio di una gioia che abbiamo, che ci è data in questo momento, che possiamo incontrare e sperimentare in questo momento.
D'altronde questo libro nasce proprio da incontri avvenuti, per così dire, in questo momento, no? Perché una serie di catechesi.
Sì, libro è, diciamo, la trascrizione di 3 anni di catechesi che ho fatto nella mia comunità parrocchiale, con un pubblico che devo dire è stato assolutamente fantastico, proprio per intelligenza, per curiosità. Molto di tutto questo lavoro in realtà è da attribuire a loro, alle loro domande, agli stimoli che mi hanno dato continuamente. Sempre stata una cosa preziosissima, sì.
Ringraziamo allora Don Fabio Bartoli di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo anche il titolo del suo volume: Uscite, popolo mio, da Babilonia, il Vangelo dell'Apocalisse, resistenza e gioia. È edito, lo ripetiamo, dalle edizioni Messaggero Padova. Grazie a Don Fabio Bartoli.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Adesso presentiamo un volume dal titolo Porpo Gallego, di autrice Flavia Borelli, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie.
Dunque, questo volume è una cronaca di un viaggio, un diario di viaggio che è stato compiuto molti anni fa, un viaggio in Portogallo, e che parte proprio con le caratteristiche di un diario di viaggio, che poi è un po' uno dei topoi della letteratura, perché è attraverso un viaggio che in qualche modo si affrontano delle cose di se stessi e ci si riscopre in qualche modo nuovi. Questo viaggio era effettivamente avvenuto, dicevamo, una ventina d'anni fa?
Sì, il viaggio c'è stato ed è stato, non ricordo bene se nel 1991 o 92, comunque cambia poco. È avvenuto molti anni fa e il romanzo, racconto, insomma tutta la narrazione, io l'ho fatta in molto tempo, non è che l'ho fatto subito dopo. Via via ho cominciato a scrivere qualcosa e poi, insomma, pian piano ha preso corpo. Era un viaggio che nasceva come un viaggio con amici, che dovevamo passare dalla Spagna del Nord per andare verso il Portogallo, dove questi amici, che erano tutti docenti universitari, avevano un congresso a Coimbra. E sono partita in questi viaggi che io non ho mai amato molto, in macchina, perché con la scusa così se si va in macchina poi si vede qualcosa lungo il percorso, in realtà non si vede niente, perché c'è sempre molta fretta di arrivare, perché questi viaggi poi si rivelano molto più pesanti e molto più faticosi, lunghi del previsto.
Certo, le distanze sono maggiori di quello che si sembra sulla carta.
Sulla carta sembra sempre meno. E poi quando si è un gruppo succedono tante piccole, insomma, risse e scaramucce.
Crescono dei malumori.
Sì, sempre. Così. Comunque, appunto, questo viaggio non poteva più essere il mio, diciamo, l'ho capito strada facendo. Per cui quando siamo arrivati a Santiago di Compostela proprio non ce la facevo più, e quindi non ricordo più adesso quale scusa io posso aver inventato per non ferire i miei compagni di viaggio. Insomma, in una piovosa mattina galiziana sono scappata avendo detto domani scappo, e lì è iniziata questa avventura, perché sul pullman, che ho preso un pullman che non esisterà più, che faceva, era di pullman di linea La Corugna Porto 1992, e su questo pullman c'era un'altra ragazza molto più giovane di me, che anche lei era scappata da un gruppo di amici, e quindi abbiamo detto ma sì, facciamolo insieme. E comunque, diciamo, non vorrei adesso dilungarmi su tutti i dettagli del
viaggio.
Ma anche
perché c'è appunto questo incontro con una quasi sconosciuta che diventa poi un'amica, con la quale alle volte è anche più facile, no, riuscire a confrontarsi.
Certamente.
Soprattutto quando, come te, e questo è una cosa che nel romanzo si comprende ad un certo punto, ma che arriva in maniera quasi inaspettata, perché il tono iniziale del romanzo è anche pieno di ironia, no? Con tutte le difficoltà che ovviamente si possono avere nel mettersi a viaggiare da sola in un giorno di pioggia, come sì. Dicevi, in un paese sconosciuto.
Non facile, devo dire la verità.
Però ad un certo punto appare invece questa sofferenza che la protagonista si porta con sé. Si tratta di un lutto, ed era nello specifico appunto la perdita di tuo marito, che era avvenuta 3 anni prima.
Sì, e quando ho iniziato a scrivere il racconto io volevo scrivere del viaggio, non volevo parlare del mio dolore, del mio lutto. In realtà poi, essendo preponderante nella mia vita, è uscito fuori chiamato anche questo lutto, chiamato da sensazioni che il viaggio mi procurava. Io devo dire che Portogallo ha della magia, a parer mio, non so, o ero io in quel momento predisposta a leggere dei messaggi di eternità, fra virgolette. Veramente un paese affascinante, e ovviamente un paese un po' magico, affascinante, con questa natura che a me fa venire in mente proprio la fine del mondo, non nel senso dell'apocalisse, ma la fine della terra, no? E quindi questo
Finisterre
infatti più a nord c'è il capo Finisterre, e questo a me ha spiegato d'un botto tutti i navigatori portoghesi, certo, infatti certo. A un certo punto lo dico, impossibile non andare, anche se poi rifletto sul fatto di avere sempre sofferto il mal di mare, quindi io non avrei potuto fare queste cose. E questo ovviamente poi porta il pensiero e l'anima, li porta a ragionare su altro, e poi sono venuti fuori questi miei sentimenti di sofferenza. Non passerà mai, questo tipo di dolore non passa, però lo oggettivi in qualche modo e impari che ci sei tu e lui, e forse, come mi ha fatto notare qualcuno, la descrizione è una parola molto riduttiva, la narrazione di questo dolore mi ha aiutato a oggettivarlo.
Certo. Volevo soltanto annotare il fatto che il titolo del volume è particolarmente suggestivo, perché tu parli appunto di una ricetta molto, molto famosa,
sì.
Quella di un polpo appunto che è...
Sì.
Cucinato in modo molto, molto speziato, quindi anche con degli odori abbastanza,
molto forti.
E quindi la protagonista parte appunto in questo viaggio con il disagio di avere addosso l'odore appunto di questa cucina, di questo ristorante in cui era stata la sera prima, e che diventa un po' metafora di questa, appunto, di questa sofferenza che si porta appresso e che le sembra sia visibile dappertutto, anche se appunto in realtà è
solo
una
sua.
Cosa assolutamente interiore.
Sì, perché infatti questa sensazione di questo odore, la storia dell'odore è vera, ecco, quella è, non ho inventato niente, però questo titolo del Porpo Gallego trae in inganno, perché molti, prendendo il libro, hanno pensato, non dico che fosse un libro di cucina, però uno di quei libri di viaggio estivo,
sì,
così.
Sì. Ma insomma, tutta la piacevolezza poi appunto del racconto del viaggio rimane, pur appunto con questa nota costante, questo basso continuo, diciamo, del dolore, che devo dire colpisce, o perlomeno mi ha anche commosso nel momento in cui ho visto che nel libro hai voluto anche inserire delle immagini, dei quadri di tuo marito, di alcuni dei quadri di tuo marito.
L'amore.
In particolare devo dire il quadro delle giacche nell'armadio.
Dunque, per me quel quadro è proprio la sua anima, insomma. Sembra che ci sia dentro questo quadro.
Oggi quel quadro, insomma, perlomeno, ovviamente sono come il simbolo di un'assenza.
Esatto,
no?
Esatto, perché quei quadri, quelle giacche, sembra proprio che ci sia dentro una
certo.
persona.
Grazie allora a Flavia Borelli di essere stata in nostra compagnia, di averci presentato il suo volume Porpo Gallego, che ricordiamo è in libreria per Liberi Editore. Grazie di essere stata con noi.
Grazie Rosario della vostra ospitalità.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.